Falso Nero High School Radio.
Radio Falso Nero presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Falso Nero, dal liceo al web.
Bene, ben ritrovati a tutti i nostri studenti di Quinta B. Oggi puntata di latino, allora. Abbiamo visto cosa succede durante la cosiddetta età dei Flavi e ora è giunto il momento di conoscere il nostro primo autore, di cui già abbiamo accennato, e cioè Quintiliano. Allora, Quintiliano nasce in Spagna fra il 30 e il 40 d.C., la data come sempre e non è certa, non ce l'abbiamo. Non ci stupisce che arrivi dalla Spagna, abbiamo visto, o vedremo meglio, l'imperatore Traiano anche arriva da lì, Seneca e la sua famiglia da Roma erano stati in Spagna, poi dalla Spagna erano arrivati a Roma, insomma. L'impero ormai è davvero un qualche cosa di molto più grande di quello che eravamo abituati a conoscere con Augusto, e ormai molti provinciali, seppur di origine romana, occupano posti di potere, e non ci stupisce quindi di trovare Quintiliano avviato la sua carriera forense proprio a Roma. Studiò a Roma, difatti, dove svolse l'attività di oratore giudiziario, insomma di avvocato. Per 20 anni fu professore di oratoria stipendiato dallo Stato. Ecco, questo è interessante, cioè è la prima volta che vediamo lo Stato, nel senso dello Stato romano, ecco, la res pubblica ora divenuta impero, prendersi cura direttamente dell'istruzione, proprio affidando direttamente, stipendiando un personaggio amico, noto e stimato per formare la classe dirigente. Del resto, insomma, lo si sa, in tempi di impero o di dittatura, o chiamatelo come volete, le prime cose che si occupano in genere da parte del potere sono, diciamo così, oggi noi diremo la comunicazione e l'istruzione. Ecco, io direi che ai tempi di Roma non c'era tanto diversità fra questi due settori, ma era tutto uno, e i Flavi avevano colto questa possibilità e soprattutto avevano capito l'importanza di controllare direttamente l'istruzione, cioè di arrivare là dove si formavano le classi dirigenti, di burocrati, di amministratori che poi avrebbero mandato avanti la macchina dello Stato. Per 20 anni quindi fu professore di oratoria e fu un alto funzionario imperiale. Nel 94 si ritirò dall'insegnamento e sappiamo che gli fu affidata da Domiziano, l'imperatore, l'ultimo imperatore dei Flavi, l'istruzione di ben due nipoti che nelle intenzioni dell'imperatore dovevano poi succedere al trono imperiale, ma come abbiamo visto le cose non andarono così, diciamo, ecco. Fra le sue opere ricordiamo il De causis corrupte eloquentiae, che potremmo tradurre le cause della decadenza oratoria, che non ci è pervenuto, scritto fra il 90 e il 96, che però ci indica dal titolo l'interesse che Quintiliano ha per un problema molto sentito all'epoca, cioè come mai l'eloquenza, l'oratoria, non è più quella vivace, ricca, stimolante dei tempi dell'età di Cesare, insomma, perché non c'è più un nuovo Cicerone? Vedremo che sarà un po' un rimpianto costante di Quintiliano quando parlerà della vecchia, grande, gloriosa oratoria romana. E ci verrebbe da dire, caro Quintiliano, caro Quinti, se ci permetti la parola, così il soprannome, non c'è più quell'oratoria lì perché non c'è più la libertà politica. Se c'è libertà politica, l'oratoria è vivace, è importante, è fondamentale. Se invece non c'è la libertà politica, l'oratoria si riduce spesso a mero esercizio di stile, ecco, oppure si va a concentrare su temi secondari, non vitali per lo Stato. Ma per noi è sempre tutto molto facile giudicare dopo. L'altra sua opera, decisamente un grande classico, divenuto poi un'opera fondamentale, ancora oggi lo è per, diciamo, chi si vuole occupare di pedagogia, no? Ecco, è la Institutio Oratoria, che potremmo tradurre la formazione dell'oratore. È un trattato in due libri dedicati a un certo Vittorio Marcello. Parliamo allora della istituzione oratoria. Nell'istituzione oratoria il nostro quintilleano ha intenzione di scrivere un'opera completa, sistematica, delineando la formazione dell'oratore fin dall'infanzia. Insomma, se gli potessimo mettere un sottotitolo, noi diremmo tutto quello che deve saper fare l'oratore, tutto ciò che deve essere l'oratore per essere oratore. Perché attenzione, non si tratta solo di spiegare quali sono le sue abilità tecniche, le sue competenze, ma anche proprio chi è l'oratore, riprendendo una vecchia tradizione ciceroniana. Ricordate, dall'anno scorso avevamo visto con Cicerone dei classici come il De Oratore, l'Orator, insomma chi è l'oratore per Cicerone. E Quintiliano è uno che vive col ritratto di Cicerone in stanza, perdonatemi questa immagine, nel senso che è per lui un punto di riferimento e anche un grande rimpianto, perché si rende conto che personaggi così oggi non ci possono essere, no? Ecco. Allora, il modello è proprio il De Oratore di Cicerone. Se non vi ricordate, andate a recuperare la Dispensa per vedere un po' quest'opera fondamentale per la storia dell'oratoria. Però c'è un'importante differenza, perché qui non si tratta di un dialogo. Ricordate che Cicerone scriveva dialoghi, no? Cioè erano dialoghi un po' ciceroniani, aristotelici, in cui tanti personaggi esponevano la propria tesi e poi si capiva che Cicerone era d'accordo in maniera particolare con uno dei protagonisti, uno degli interlocutori, oppure con parti di più interlocutori, insomma, dava ragione a qualcuno. Questo era un po' il dialogo ciceroniano, se ricordate. Ecco, qui invece non è un dialogo in cui alla fine emerge una tesi, no, sul ruolo dell'eloquenza, ma è un trattato didascalico, precettistico, che si propone di formare non solo il perfetto oratore, ma il perfetto cittadino, l'uomo moralmente esemplare. Cioè, intendiamoci, già Cicerone diceva che il perfetto oratore è il perfetto cittadino e quindi è il perfetto romano, eh? Qui però Quintiliano scende di più nel dettaglio, diciamo. Vi dico una sua frase: intendiamo formare l'oratore perfetto, e questo non può non essere anche un uomo onesto. Insomma, buon oratore, onesto cittadino, verrebbe da dire per noi, parafrasando una frase di Don Bosco, che invece diceva, no? Buoni cristiani, onesti cittadini. Ecco. Va bene, la polemica di Quintiliano però ha un bersaglio da colpire. Questo bersaglio è la filosofia. In altre parole, è più importante la filosofia o è più importante la retorica nell'istruzione dei giovani? Beh, qui i pareri, come sappiamo, possono essere davvero diversi. Possono essere diversi, tanto che, come sappiamo, qualcuno direbbe che è meglio senza dubbio la filosofia. Penso ad esempio a cosa direbbe il signor Socrate, se potessimo invitarlo qui a questo microfono, lui certamente ci direbbe così. E beh, Quintiliano invece lui sta dalla parte della retorica, fa il tifo, diciamo così, per la retorica. Perché dice: la filosofia sì è importante, però è una delle tante cose che l'oratore deve sapere. Mentre magari i filosofi dicevano: no, se prima non pensi cosa vuoi dire, come vuoi esporre il tuo discorso, come vuoi articolare la tua orazione, se prima non hai capito bene chi sei, come va il mondo, eccetera. Quintiliano non è tanto d'accordo e dice che in fondo chi possiede l'arte dell'eloquenza può utilizzare la filosofia come un qualcosa di più, un valore aggiunto per essere più brillante, ma non è necessario essere prima di tutto filosofo. In realtà la polemica di Quintiliano contro i filosofi moderni ha altre ragioni. Intanto, come dire, il campo conteso in comune: tutte e due vogliono avere l'esclusiva dell'educazione dei giovani. E l'altro è l'allineamento alla politica di Domiziano, che, come lo sappiamo, non brillava certo per aperture democratiche, diciamo così, il quale molto chiaramente aveva dato un segnale forte da parte dell'impero che rappresentava, col famoso ordine di espulsione per ben due volte dei filosofi da Roma. Anche perché i filosofi venivano, provocavano i giovani, gli facevano riflettere sul sistema politico nel quale erano inglobati, e questo chiaramente non piaceva a Domiziano e al potere. Quindi Quintiliano non fa che allinearsi alla politica del suo, del suo principale sostenitore, sponsor politico, diciamo così. Oh, poi se volete possiamo scendere nel dettaglio, ma io direi che la dispensa è più che sufficiente, perché troverete, ma anche sul nostro libro di testo, poi quanti libri sono, di che si parla, vado velocemente, seguite sulla dispensa. Nel primo libro sono precetti filosofici, quindi è interessante, forse diciamo così, l'istituzione oratoria è certamente popolare, ancora molto valida oggi, soprattutto per i primi libri, quelli in cui si dice insomma che il perfetto oratore, colpo di scena, inizia fin da bambino, fin da quando muove i primi passi, fin da quando si fa educare dalla nutrice, fino a quando muove i suoi primi passi a scuola addirittura. Quindi è interessante questo fatto, questa attenzione al fanciullo. Noi oggi siamo abituati, no, a questo sistema, e devo dire che anche guardando in casa nostra, grazie a uno come Don Bosco e tanti altri come lui nell'Ottocento, insomma si è capito che il fanciullo non è semplicemente ciò che diventerà uomo, ma è qualcosa di importantissimo, che, come dire, il futuro uomo inizia dal fanciullo. Per cui un po' ci stupisce di trovare nel primo secolo dopo Cristo uno come Quintiliano che invece sostiene anche lui questo, diciamo, è un antesignano, dicendo: ma se vogliamo il perfetto oratore, cominciamo a parlare dell'educazione del bambino anche in quell'età, diciamo così, quando è molto piccolo e si suppone che non abbia niente da dire, niente da imparare, sia semplicemente un contenitore vuoto da riempire. Ecco, non è così. Quintiliano lo dice parlando anche di quanto sia importante l'educazione con i fanciulli, ma poi vedremo anche alcuni brani e vi segnalerò alcuni testi davvero sorprendenti se li si leggono alla luce della modernità anche. Boh, nel secondo libro invece c'è così un passaggio della scuola di grammatica a quella di retorica, insomma si parla di questo fanciullo che prima si è dovuto fare il mazzo, passatemi il francesismo, in grammatica, non così diciamo gratis, ma perché questo studio poi serve per la retorica, insomma se vuoi saper parlare bene, scrivere bene, prima devi conoscere la grammatica, è un po' quello che diciamo anche noi quando commentiamo gli elaborati scritti. Nel terzo libro c'è un breve excursus di storia della retorica, quindi quali sono le cinque parti della retorica: l'invenzio, cioè prima devo trovare l'argomento, la disposizio, cioè in quale ordine lo voglio mettere, l'elocuzio, cioè quale tono voglio portare nel pronunciare l'orazione, la memoria, e ragazzi se non sai a memoria allora non è che potevi arrivare con l'iPad, cliccavi, ti richiamavi tutte le cose, e infine l'axio è proprio... come dire, per rimeson in tribunale, ecco, quindi comincia, parla, sostieni le tue ragioni. Poi si parlano dei tre generi del discorso, che sono il discorso deliberativo, cioè volto ad arrivare a una decisione, epidittico, che sarebbe una parolone per dire laudativo, insomma il discorso celebrativo, e poi quello giudiziario, che è un obiettivo molto concreto, cioè vincere una causa, che sia una causa penale o una causa civile. E infine i tre compiti dell'oratore, qui ritorna il fantasma di Cicerone, perché le tre parole d'ordine di Quintiliano sono docere, quindi insegnare, movere o movere, cioè datti da fare, commuovi, convinci attraverso il sentimento, e delectare, se sei noioso, se sei una pizza potrei anche essere l'oratore più intelligente del mondo, ma non ti ascolta nessuno. E poi iniziano nei vari libri, come vedrete sulla dispensa, la trattazione dei singoli argomenti. Segnalo ancora il dodicesimo libro, dove Quintiliano si sbilancia e ci dà una definizione del perfetto oratore, che in realtà non è un po' sua, il ragazzo ha un po' copiato, dovrebbe pagare il copyright a Cicerone. La sua definizione è vir bonus dicendi peritus, cioè l'uomo bonus, cioè come dire, di alto censo, ma anche moralmente esemplare, capace a parlare, capace perché è peritus, cioè perché ha una competenza che ha acquisito attraverso lo studio, l'educazione fin da quando era fanciullo. Beh, insomma, se vuoi essere un avvocato devi saper parlare e utilizzare tante parole. Certo, bisogna stare attenti che queste parole non diventino un po' fini a se stesse, ok? Vi lascio con Mina, parole, e noi ci sentiamo per un prossimo aggiornamento anche di latino.
Ma tu sai la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai. ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna è di grilli, normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte cede quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole.
Cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Balsamir High School Radio.
Radio Valsoner presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsoner, dal liceo al web.